parla per come ci fa leggere la, come ci fa entrare nel Vangelo in questi tratti interessanti, anche prima la risurrezione e poi la nascita, quindi anche queste nozioni relative al testo, alla storia, per me interessanti, quindi grazie per questo arricchimento culturale. Spirituale molto, perché quelle domande che ci fanno capire dove abbiamo avuto esperienza di questa prossimità del nostro Dio, quindi ci fa capire che la nostra fede è una fede viva, che possiamo toccare, qua poi l'Eucaristia, toccare, possiamo sperimentare anche nel prossimo, quindi questo Dio che appunto ci fa carne è da crederci, queste esperienze ringrazio chi ci sono, ringrazio l'associazione, aiutano nel cammino di ognuno. Poi per me è sempre interessante partire da, appunto, dalla Bibbia, perché vuol dire che diciamo, si parte bene. Allora, più che domande, così sono disagini, non dico, sono cose che mi vengono in mente. Allora, la metto su ridere quando vuole. Nasce a Betlemme, si rivolge ai pastori, quindi questo rivolgersi ai poveri, questo manifestarsi nel mondo, cioè, povero, insomma, popolare, diciamo, lavoratore, e mi viene in mente, ma allora a San Pietro non c'è, perché c'è tutto lusso, tutto questo, a San Pietro, nel senso, in un castello, nel mondo dei ricchi, come ci può essere la prossimità, come ci può essere non so, la presenza di Gesù incarnato, anche, non lo so, per esempio può essere la grande beneficenza, cioè anche in quel mondo lì, come, che poi, insomma, grazie al cielo penso che qua siamo in una condizione più o meno non di povertà, dico, quindi ringraziamo che abbiamo mangiato anche tanto, e quindi, cioè, nel nostro sistema, che non è così povero, così sofferente, perché se pensiamo alle missioni, se pensiamo a casa, insomma, c'è molta gente che sta peggio di noi. Cioè, come trovare questa prossimità di Dio? Vabbè, adesso trovavo a scuola, mi facevano gli esempi quando faceva i viaggi ai giovani, quindi come si fa? Quei giochi. Come si fa, perché si fa presto a dire un'altra generazione, i nostri tempi erano migliori, non so, non do la colpa tutta loro, un po' sì, anche teste dura loro, non lo so, come interessante quello del presepe, come rappresentare per esempio i giovani, cioè, al di là dell'istituto, esatto, perché io apprezzo, mi piace il presepe,
assolutamente,
però che ne so, a volte non so come sarebbe il loro Gesù con la PlayStation davanti, non lo so, con l'auto elettrica, perché non riescono a pensare, già quando gli parli della seconda guerra mondiale, per loro è molto vecchia questa storia, invece è ancora abbastanza vicino, no? E quindi
strano, perché non, adesso no, no, scusa se ti interrompo, una piccola battuta, no, perché mi sembra che continuino a fare per anni e anni a parlare della preistoria dei dinosauri, no? Che roba strana. E sentono la guerra, la seconda guerra mondiale, che dovrebbe essere la prima cosa che studiano, come vecchia, terribile sta roba qua, No, scusa la battuta, No, perché è una cosa, cosa della storia, la sento molto come, però magari un insegnante lo sa dire meglio, non lo so se questo problema c'è o, perché giustamente, cioè, mi fa pensare cosa dici, no? No, scusa.
È vero.
No.
Quindi con quei giovani mi chiedo anche il mio lavoro come posto nel piccolo, ma non è che adesso non devo, non voglio fare il catechista, perché a scuola è tutto comunque che non sono io che devo fare il catechista, e non devono anche avere quello da me. Però da insegnante cattolico, credente, come essere me stesso e non, insomma, e non difendermi dietro a voi delle maschere che per comodità uno si mette davanti. Niente, te l'ha dato la pasticcia.
Hai dato un sacco di spunti.
Interessante la. Allora, perché noi sono anni che non mi piace molto la liturgia, quindi i gesti, i simboli del battesimo, fatto più interessante, e questo mettere in parallelo il Vangelo della nascita con Maddalena e Pietro, anche quello. Tata. Come dire, no? Niente, grazie per questi spunti, poi c'è da, ovviamente c'è da pensare, da lavorare. Comunque, questa stiamo diventando uno sberto, però discutendo su, per esempio, lei non è cosa mia, ha detto. Ma se sti benedetti magi fossero arrivati dopo il 6 gennaio, le vacanze servono
per me. Questo è vero. Sì.
Non sappiamo quanti erano, cosa facevano, chi erano, e mo anche.
E va bene.
È vero.
Se, mentre dicevi questo mi veniva a mente un testo, un brano di Vangelo che sono andato a cercare, al capitolo 3 di Luca, c'è questo bel passaggio di Giovanni Battista, no, su questo tema, cioè come essere prossimi nella situazione in cui uno si trova a vivere, perché il rischio, no, grazie di questa domanda, perché così è l'occasione anche per spiegarsi meglio, no? Perché attenzione, c'è anche un modo un po' fondamentalista, no? Di intendere la trasgressività di Dio, no? Come dire, allora dobbiamo diventare tutti pastori o queste cose qua, no, poi no, è giusto, ma allora uno che si trova ad essere anche molto ricco perché ha, non so, Ferrero di Alba, ok? No, o chi, anche senza raggiungere questi mega, ha, come dire, ha anche possibilità, beni, perché è il suo lavoro, perché ha sotto di sé anche un sacco di gente, ha delle enormi responsabilità, quindi ecco, occhio a non fare del Vangelo una roba fondamentalistica, no? Come dire, là, allora via, cioè diventiamo tutti San Francesco, no? Anche perché non è questo il senso del nostro rapporto con Gesù, no? Semmai il Vangelo rimane unico, ecco perché sentiamo sempre un di più rispetto a noi, no? Cioè di fronte al Vangelo noi dovremmo sempre dire è davanti a noi, ecco perché sentiamo la sua sovrabbondanza. A quel punto il passaggio è, non che allora devo diventare così o un altro Gesù, no, Dio ci scampi da questa roba, no? Devo rimanere io con la mia vita nella situazione in cui mi trovo, cercando di capire ogni giorno che cosa vuol dire quella prossimità, quell'essere nato di Gesù tra i pastori per me. Mi spiego? Cioè lo spirito, che noi abbiamo dimenticato anche nella nostra teologia occidentale, il dono dello spirito ci è dato per questo, eh? Perché possiamo continuamente fare questo lavoro di discernimento, si dice, proprio perché la promessa del Vangelo non è lascia tutto ciò che sei e vai da un'altra parte. Sono veri quei detti di Gesù che conosciamo bene, no? Se non odi il padre, la madre, ma certo, perché lì vuol dire il centro del regno di Dio, no? Che è talmente grande che deve diventare davvero il centro della tua vita, ma non in alternativa a quello che tu sei, altrimenti che lieta notizia sarebbe, se non riguarda te. Cioè il fatto di poter vivere tu umanamente il tuo lavoro, la tua situazione di vita, no? Sarebbe anche più facile, no? Andare a cercare nel Vangelo una cosa che dice devi fare così. No, invece giustamente emergono gli interrogativi. Io che sono insegnante, io che sono prete, io che sono imprenditore, io che sono contadino, no? Come posso vivere questo? Perché poi, scusate, ma per provocare un po', ma non è neanche che l'essere poveri come tale vuol dire essere necessariamente più evangelici, perché chi di voi magari è impegnato anche nel grande tema della carità sa benissimo che le cose sono complicatissime, vero o no? Perché non è poi così detto che il povero come tale sia poi quello così disponibile a, perché sappiamo anche bene cosa succede, tante volte siamo anche provocati su questo, no? Anche le belle intenzioni, meravigliose, romantiche, aiuto tutti, poi ti becchi delle, no? No, questo per dire che non è così automatico. Dall'altra parte è anche vero che Gesù dice è molto più facile che un cammello passi, che non un ricco entri. Certo, perché c'è una ricchezza che non è però immediatamente quella effettiva, anche certo, no? Che indubbiamente appesantisce. Però questo vale per tutti, cioè vale per il povero come per il ricchissimo, come per l'insegnante, come per... Credo che ciascuno di noi abbia delle ricchezze che sono anti-evangeliche. E credo che ciascuno di noi attraverso il Vangelo abbia la possibilità di essere libero e di vivere umanamente quello che è. Al capitolo 3 del Vangelo di Luca la folla interroga Giovanni il Battista: che cosa dobbiamo fare? Ecco, che può essere anche la domanda dopo questi due giorni, no? Rispondeva loro, non è che dice abbandonate tutto, chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Questo è possibile, non dice i massimi sistemi, no? Cioè abbandona, hai due tuniche, hai qualcosa in sovrappiù, prendi una cosa tua e donala. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare, sapete chi sono i pubblicani? Gli esattori delle tasse. E chiesero: maestro, che cosa dobbiamo fare? Ed egli disse loro: non abbandonate il vostro lavoro. Facile. Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Cioè, non fate gli strozzini. Questo è più difficile, vero? Cioè, paradossalmente è più facile dire io mi sono mega convertito all'improvviso, ho visto anch'io Gesù Cristo sulla via di Damasco, lascio tutto. Molto più difficile è quello è il mio lavoro e dovrò cercare di far sì che quel mio lavoro sia vissuto in modo umano. Questo è il Vangelo. Capite la laicità della fede, quella vera, è questa, Mi spiego? Lo interrogavano anche alcuni soldati. Qui è dura, Perché lì l'essere soldati a quel tempo era diverso rispetto a noi, Era vivere un'intera vita così. Cioè diverso anche oggi, ma voglio dire. E noi, che cosa dobbiamo fare? Rispose loro, non maltrattate. E poco? Voglio vedere come fai lì. e non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe, perché presumibilmente sappiamo che cosa succedeva, eh? Soldati tremendi non solo perché impugnano armi eccetera, ma lì dentro c'è di tutto e di più, eh? Dico, qui si parla soldati nel senso di guerra, dice, non forze dell'ordine, eh? Ok, intendiamoci bene, non cioè, è molto interessante questo testo. Queste risposte sono meravigliose, no? Perché ci dicono il criterio. Poi non c'è la risposta, appunto. Io insegnante in quella classe lì, chi sono e che faccio? Posso saperlo solo personalmente, aiutato anche a partire da un discernimento che faccio, no? Però il criterio dovrebbe sempre essere questo, non il Vangelo è talmente un'altra cosa che sì, però io faccio il mio lavoro ma non c'entra con la mia fede, perché è incompatibile. No, c'è qualcosa di incompatibile in ciò che sono e faccio che deve essere denunciato, che deve essere lasciato. Ma non è che sia incompatibile quella situazione di vita. Il punto è come faccio discernimento. Ma così nel mio essere prete, nel mio essere genitore, padre, madre, figlio, fratello, e avanti così, no? Ecco, su questo mi sembra che il Vangelo sia molto concreto e anche davvero più alla portata, non perché è più facile, a volte sono gli estremismi che sono più facili, no? Invece vedi, tu sei pubblicano, quello è il tuo lavoro, non ti è chiesto di uscire da quel lavoro, no, vivilo fino in fondo senza fare lo strozzino, cosa che normalmente avveniva, non so, vabbè, parte la battuta, no? Poi il tema della scuola è interessantissimo. Cioè, cosa vuol dire se noi mettessimo qui, no? Un insegnante che arriva e dice, io che cosa devo fare? E lì sarebbe utile fare un lavoro insieme di discernimento, no? Cosa vuol dire insegnare in maniera evangelica? Mica vuol dire fare catechismo a scuola. Anche qui cioè, certe distinzioni dobbiamo tenerle ben chiare, no? Vuol dire presumibilmente far sì che quello non sia semplicemente un lavoro puramente esteriore, diventi una missione, sapendo che hai davanti a te non delle cose a cui devi semplicemente insegnare delle cose per prestazione, ma si presume che ci siano ancora degli insegnanti che si prendano effettivamente cura delle storie che hanno davanti a loro. Questo non è Vangelo? Penso di sì. Penso al nostro movimento studenti di Azione Cattolica che fa che cosa? Sta dentro la scuola, mica per fare il gruppo giovani a scuola. Vi assicuro che anche su questo non è sempre chiaro, però anche in associazione, no? Ma il SAC nasce in modo diverso, cioè per stimolare tra gli studenti e come studenti, giovanissimi delle superiori, un certo modo di vivere la scuola. Per esempio, un certo modo di vivere la partecipazione nelle assemblee scolastiche, ecco. Cioè, vedete che questo vale per ciascuno, no? Come studenti, come universitari, come insegnanti. Ma non c'è la regola già scritta, non c'è la ricetta scritta. Il Vangelo, grazie allo Spirito, consegna a noi la possibilità di fare insieme questo lavoro. Torno a cosa dicevi Vittorio prima, anche in questo caso credo che sia importante la vita associativa, no? Come anche il lavoro, per esempio, sociopolitico, che si diceva anche in regione, no? Quante volte senti anche i nostri amministratori che arrivano un po' dalle nostre file, tra virgolette, e hanno questo problema, quando sei lì e devi mediare, eccetera. Ma c'è qualcuno che li accompagna? No, perché sentano che c'è, come un insegnante lo sente questo, sa che può appunto avere dei luoghi, degli spazi in cui rielaborare questo suo lavoro, no, per rilanciare esattamente quei grossi interrogativi che dicevi. Cioè è anche così che facciamo prossimità, cioè aiutandoci a vicenda nel non essere fuori dalla nostra vita ma starci dentro in un certo modo.
Secondo me è importante la formazione,
sì.
Perché anche
certo.
I laici magari prendono una parola e vabbè.
Sì, esatto. Certo.
Se non sono, cioè, se non siamo formati.
Ti do perfettamente ragione.
Ma anche presi.
Sì.
Sì.
Ma presi sono abituati.
Certo. Sì.
No, è ben vero, no, questo, però, questo è un tema enorme.
No,
questo è un tema enorme.
Io ho ancora un po' vecchio, quindi non lo so. Cioè, ci terrei che sull'argomento sia
una cosa a caso. Assolutamente.
Io non voglio avere una
figura. Sì, sai.
Se improvvisarsi,
no, no, certo. Certo. Sì, sì, sì. Ma infatti il passaggio grosso è questo, eh. Capite anche il tema del rosario, certo, se il tema è semplicemente, si fa per dire, sostituirsi al prete per una preghiera che ha tutti i suoi cliché, accetto, con tutto rispetto, voglio dire, vabbè, ok, uno può aiutare, diverso è il discorso di prima, se si aprono quelle grandi riflessioni di cui prima, ok, allora deve aprirsi il tema della ministerialità, di una formazione adeguata. Giusto, per noi preti innanzitutto, ma proprio perché non si va poi lì a dire qualunque cosa, mai, però certo, e su questo rischiamo a volte di essere un po' superficiali, appunto perché il tema è di nuovo clericale, cioè rischiamo di fare questi discorsi perché mancano i preti, e invece no, cioè bisognerebbe capire appunto le ministerialità in una comunità che accompagna al lutto o ad altro, non solo al lutto, allora cosa vuol dire di essere formati, no? Non in modo clericale o quasi, come dire, sostituendosi un po' alla figura del prete. Ecco, certo, il tema formazione qui diventa proprio decisivo,
C'è il gesuita che diceva che siamo ignoranti della scrittura, no? In maniera anche, tra virgolette, incolpevole, no? Nel senso che hai detto, ma visto che adesso lo sappiamo, possiamo darci da fare studiarla, perché è per tutti, non è solo che i pareti devono studiarla, ma per tutti, ci ha fatto la data in mano e tutti dovremmo conoscerla, no? Per poter dire di essere cristiani davvero, dovremmo sapere cosa ci racconta.
Però capite, noi abbiamo una storia che per secoli non ci ha fatto partire da qui,
No.
Dico in senso ampio, popolare, va bene? Anche comprensibilmente, adesso la storia ha tutte le sue complessità e anche le sue legittimazioni da un certo punto di vista, però noi oggi, a noi oggi questo è richiesto, dal Magistero, cioè dal Vaticano, da Dei Verbum in poi, questo è chiesto davvero ai battezzati, no? Di diventare insieme più consapevoli dei fondamenti della loro fede. Quindi dico forza, cioè ne abbiamo le possibilità, se non le cogliamo, vabbè, qui chiaramente siamo nel regime della libertà, ecco, non però certo è proprio un lavoro che dobbiamo rifare da capo, proprio perché non sia di nuovo per degli addetti ai lavori, no? Capito? Allora sarebbe di nuovo un po' un problema, perché come se fossimo sempre un po' a due marce, no? Qualcuno un po' più e gli altri, vabbè. No, in realtà credo che ci sia una qualità popolare, dico in senso bello, questo termine, della scrittura, che ha proprio bisogno di criteri, di formazione, perché diventi tale, no?
Ci diamo un attimo di tempo.
No,
però Gianluca diceva che facciamo
no, un magari, per carità, no, va bene, anche fino alle 3:29, ma magari non so se abbiamo bisogno anche di un momento di respiro prima dell'Eucaristia, non so come.
Sai che dobbiamo trovare un camice anche.
No, no,
abbiamo già guardato tutto.
Voilà,
tutto
perfetto,
posto.
Benissimo.
Tutto
okay.
Posto.
Poi oggi ci va anche bene, perché continuiamo anche nell'Eucaristia, insomma, oggi c'è il Vangelo. Festa della Sacra Famiglia, quindi insomma celebriamo quello che ci siamo già detti, abbiamo vissuto in questi due giorni.
Scegliere i canti.
Per concludere, vi lascio il titolo di questo libro, se casomai volete un bel libro da leggervi, di un domenicano giovane, si chiama Adrien Candiard. Il titolo è molto interessante, così: la speranza non è ottimismo. Sottotitolo: note, la speranza non è ottimismo. Sottotitolo: note di fiducia per cristiani disorientati. Bello, siamo tutti un po' disorientati, no? Qualche nota di fiducia, che non è però una speranza così generica, eh? Vi posso leggere solo questa cosa e finiamo davvero, poi andiamo a messa. Adrien Candiard, proprio scritto così, Candiard, edizioni EMI, E-M-I, edizioni missionarie italiane.
EMI.
Ma vi leggo questa frase sua, che penso sia bello finire così. Lui dice: sperare non è mentire a se stessi o nascondere la testa sotto la sabbia, e credere che l'amore è più solido di tutto il resto, perché a differenza delle nostre ambizioni, ricchezze, conflitti, di tutto ciò che troppo spesso ci distrae dall'essenziale, l'amore ha promesse di eternità. Non passerà mai, dice San Paolo. Quando il mondo attorno a noi ci fa paura, la speranza cristiana non ci dice di stare lì a piagnucolare perché tutto va male, ma neanche di sorridere stupidamente perché tutto andrà comunque bene. Vi ricordate durante il Covid? Tutto finirà bene. Sì, si è visto. Vabbè. No, bello, no? Anche questo. Ma neanche ci chiede di sorridere un po' da stupidi, no? Come dire, ma sì. Non ci invita ad aspettare che Dio distrugga questo mondo per farne un altro. C'è anche chi dice questo, eh? Ci pone una domanda molto semplice: come fare di tutto questo un'occasione per amare di più? Io, insegnante, come posso fare dell'occasione che ho per amare di più lì dove sono? Non è né sorridere stupidamente e né dire che tutto va male e questo mondo sarà distrutto, che sono i due estremi. È la domanda che dovremmo farci davanti a tutte le notizie, quelle buone e quelle cattive, quelle del TG come quelle del telefonino. Come posso farne un'occasione di amare? Pensiamoci, è una bella provocazione. Stop. Ci vediamo in chiesa allora.
Davide, su. I termini, suoni, Davide.